Buonasera, buonasera, un saluto, questo è il Giusto Clima, Radio Popolare in onda come sempre il mercoledì sera dalle 21 alle 22 in redazione Marianno Svelli e Sara Milanese, in studio Elena Mordiglia, accanto a me Gianluca Ruggeri, buonasera.
Buonasera Elena, buonasera alle ascoltatrici e agli ascoltatori.
Reduce da, vabbè, successi di cui non parleremo più, però è dura, devo dire che è dura non parlarne, perché insomma la prima cosa che ti ho detto stasera quando ci siamo visti, ho detto mamma mia che performance.
E mia mamma ha detto hai un futuro nel caso non fissi in quello che stai facendo.
Vedi che le mamme sono tene, ci vedono sempre come delle creature, hai un futuro, è vero, non so, si vivono tante vite. Clima, @radiopopolare.it è la nostra mail e poi ci sono i collegamenti della diretta 331-6214013 per sms e telegram, diretta @popolarenetwork.it per le vostre mail. Allora 57 minuti insieme adesso, di che cosa parliamo questa sera?
Torniamo a parlare del superamento del servizio di maggior tutela, ne parleremo con Chiara Poletti di Arera. Parleremo di un tema che non avevamo mai affrontato, credo, in trasmissione, cioè le emissioni provocate nelle nostre case dall'uso dei fornelli a gas.
No, non ci avevo neanche mai pensato.
Con Paolo Crosignani, che è un epidemiologo di ISDE Italia, e avremo poi la nuova puntata di Climatologie sulle pompe di calore e infine con Giuseppe Milano parleremo del suo ultimo libro dedicato alle comunità energetiche.
E cominciamo però con la nostra rassegna stampa. E allora, mentre all'orizzonte sembra che entro la primavera dovrebbe esaurirsi il Niño, che potrebbe essere sostituito in autunno dalla Niña, gli effetti di questa oscillazione continuano però a farsi sentire.
Eh sì, anche per gennaio i dati ci dicono che è stato il gennaio più caldo di sempre e non solo, perché se consideriamo l'anno trascorso tra febbraio 2023 e gennaio 2024, sembra confermato che abbiamo già superato la fatidica soglia del grado e mezzo che avremmo dovuto evitare. L'accordo di Parigi diceva che avremmo dovuto fare di tutto per evitarlo, invece ci siamo già. Se effettivamente torna la Niña, questo estremo dovrebbe rientrare, ma allo stesso tempo, se continuiamo ad emettere gas climalteranti ai tassi attuali, non sarebbe un addio al grado e mezzo, ma semplicemente un arrivederci.
Perché la Niña cos'ha a che fare?
Raffresca la temperatura globale, perché cambia la circolazione delle acque nel Pacifico, e quando c'è il Niño complessivamente fa più caldo nel mondo, quando c'è la Niña fa complessivamente un po' meno caldo.
Ricordiamo sempre che se vi diciamo queste cose non è certo perché non ci sia più niente da fare, anzi abbiamo tutti e tutte bisogno contemporaneamente di accelerare l'azione e adattarci comunque a un clima che cambia.
Sì, dal punto di vista proprio dell'adattamento mi sembra interessante questa iniziativa dei procuratori generali di 10 stati degli Stati Uniti che hanno chiesto all'amministrazione Biden di definire delle regole emergenziali per la protezione dei lavoratori dal caldo estremo per la prossima estate, in particolare quelli che ovviamente lavorano all'aperto. In teoria era previsto da tempo un provvedimento legislativo che però non è ancora arrivato e quindi loro chiedono almeno un intervento di emergenza. La cosa che mi ha colpito è che la temperatura oltre la quale chiedono che entrino in vigore almeno le prime attenzioni alla temperatura è 80 Fahrenheit, che corrisponde a un po' meno di 27 gradi, e se consideriamo che in diverse regioni italiane 27 gradi d'estate sono considerate praticamente una temperatura di comfort, capiamo, no, cosa dovremmo fare noi su questo tema e che ancora non facciamo.
Magari 27 gradi. Senti, in ogni caso stiamo parlando ancora di cambiamenti graduali e minimi, ma quello che rischia di profilarsi all'orizzonte è un cambiamento invece molto più significativo.
Sì, abbiamo parlato di dati e di previsioni a breve termine. È stato invece poi appena pubblicato su Science Advances uno studio piuttosto preoccupante, secondo cui l'altro meccanismo di circolazione dell'acqua, che è quello dell'Oceano Atlantico, sta già mostrando segnali di cambiamento rilevanti. Questo fenomeno, che si chiama il capovolgimento meridionale della circolazione atlantica, in sigla in inglese è anche AMOC, quindi se cercate AMOC lo trovate subito, è di fatto il fenomeno che conosciamo perché alimenta la corrente del Golfo, quella che rende le isole britanniche, poi anche se vogliamo la costa norvegese, molto più calde di quello che dovrebbero essere in base alla loro latitudine. perché appunto le isole britanniche sono sostanzialmente in una posizione analoga a quella del nord-est del Canada, dove il clima è ovviamente molto diverso. Allora, i segnali che arrivano suggeriscono che lo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia e dell'Artico sta rilasciando acqua dolce. Questa acqua dolce che si scioglie nell'oceano sta modificando gli equilibri e potrebbe presto interrompere la corrente del Golfo. Quello che succede è che ci troveremo con zone del pianeta molto più fredde di ora e ovviamente da qualche altra parte farebbe più caldo. Per capirci, gli scenari di questo studio dicono che l'Europa settentrionale, dalla Gran Bretagna alla Scandinavia, potrebbe avere degli impatti con temperature invernali più basse di quelle attuali, tra i 10 e i 30 gradi. Tra i 10 e i 30 gradi. E questo fenomeno si verificherebbe entro un secolo, sarebbe molto rapido in realtà, cioè un cambiamento che appunto non viene distribuito lungo un secolo, ma quando avviene, avviene in pochissimi anni. Se qualcuno vuole approfondire, c'è un articolo molto dettagliato su climalteranti.it, che è un po' il sito di riferimento in Italia per questo tipo di approfondimenti.
Sarebbe veramente qualcosa di incredibile. Sappiamo però che dobbiamo ringraziare prima di tutto i combustibili fossili.
Sono combustibili fossili che non solo cambiano il clima, ma ovviamente in alcuni casi hanno anche tantissimi impatti locali e in alcuni casi addirittura possono contribuire ad alimentare terremoti, come è successo per esempio in Oklahoma, dove già diversi anni fa si fecero sentire gli effetti del fracking, no? della fratturazione idraulica delle rocce per estrarre gas e petrolio. Nel 2015 furono registrati 2000 eventi sopra magnitudo 2,7, poi si decise di limitare appunto l'azione dei pozzi di estrazione e in pochi anni si passò da 2000 eventi a meno di 40 eventi, indicando evidentemente una correlazione molto significativa. Quello che è successo è che dopo anni in cui tutto sommato le cose andavano abbastanza bene, a inizio del mese di febbraio, quindi un paio di settimane fa, c'è stato invece un terremoto di magnitudo 5.1, che è il quarto più potente della storia dello Stato da quando si misurano. E questo mostra ovviamente che le conseguenze del fracking non si esauriscono nel momento in cui si esaurisce la campagna di prospezione, ma continuano anche molto tempo dopo. In California si va invece verso lo stop a nuove autorizzazioni per progetti di fracking, in quel caso citando tra le principali preoccupazioni gli effetti psicologici sulle persone che vivono vicino ai pozzi e che sono stati documentati e che includono per esempio ansia e depressione. Per il momento è una proposta che arriva peraltro dopo 3 anni di moratoria, quindi lo stop c'è già da 3 anni, ma che vuol far diventare permanente questo divieto.
Passiamo ai soldi, anche dal punto di vista economico non ci sono delle buone notizie per i fossili.
L'Institute for Energy Economics and Financial Analysis ha pubblicato un rapporto che mostra come le grandi aziende fossili, che un tempo erano le regine del mercato azionario e finanziario, non lo sono più, nonostante ovviamente continuino a far girare un sacco di soldi, non sono più il punto di riferimento degli investitori mondiali. E questo nonostante ovviamente il fatto che negli ultimi 2 anni abbiano fatto enormi profitti. Le performance complessive di questi titoli sono in declino da oltre un decennio. Nel 1980, quando erano al picco della loro importanza, quasi il 30% dell'indice Standard & Poor's 500, che racchiude le 500 aziende più importanti del mondo, il 30% era investito in compagnie energetiche, diciamo così, tradizionali, si è arrivati ormai a meno del 10%, quindi da quasi il 30% a meno del 10%. Di fatto tutti i fondi e gli investitori, diciamo, meno aggressivi, quelli passivi, quelli che fanno gli investimenti sicuri, si sono progressivamente spostati su altri titoli. Questo è il quadro generale, ma la frase che mi ha colpito di più della settimana, quasi ancora di più dello studio sulla corrente del Golfo, l'ha detta Abdulaziz bin Salman, che è il ministro dell'energia dell'Arabia Saudita, uno della famiglia reale saudita, che ha commentato la decisione del governo che ha ordinato ad Aramco, che è l'azienda petrolifera di Stato, di sospendere i piani di sviluppo per i nuovi giacimenti. E bin Salman ha detto: penso che abbiamo rinviato questi investimenti semplicemente perché stiamo facendo la transizione il ministro dell'energia dell'Arabia Saudita.
Chissà se è proprio vero che l'Arabia Saudita sta facendo la transizione. Comunque, vabbè, di certo ci sono dei paesi che la stanno davvero facendo.
I dati confermano che la Cina sta usando molto meno i suoi impianti a carbone di quanto non abbia fatto negli ultimi 15 anni, 20 anni. Potrebbe arrivare al picco delle emissioni molto prima del previsto. In Europa l'elettricità da fonti fossili nel 2023 è crollata del 19% rispetto all'anno precedente e le rinnovabili hanno fatto il 44% dell'energia elettrica. Io ricordo sempre quando una quindicina d'anni fa mi capitava di partecipare a progetti di ricerca in cui il tema era: ma se produciamo più del 20-25% dell'elettricità da rinnovabili, poi come facciamo a integrarla nella rete? Ecco, siamo a livello europeo, di tutti i paesi dell'Europa siamo già al 44%, e in Europa l'eolico l'anno scorso ha prodotto più del gas, arrivando al 17%, e c'è ancora chi pensa che il gas sia il combustibile di transizione. L'Europa, vabbè, 44%, c'è anche chi, come il Brasile, arriva al 93% di elettricità da rinnovabili nel 2023, e il Brasile è uno dei paesi, insomma, del patto dei BRICS, no? Dei paesi in grande crescita, in grande transizione.
E allora abbiamo ancora tempo per qualche flash per chi volesse approfondire.
Sì, purtroppo non abbiamo tempo di entrare nel dettaglio, ma segnaliamo alcune cose che sono state appunto pubblicate in settimana. Su valori.it, ad esempio, c'è un interessante articolo di Luca Pisapia che spiega come l'agricoltura biologica sia più sostenibile anche economicamente, se consideriamo l'esternalità, cioè i costi nascosti che vengono di fatto pagati indirettamente dalla collettività. Costi che sono mostrati invece in un altro articolo, costi indiretti che sono mostrati in un altro articolo, stavolta pubblicato da Nature Communications Earth and Environment, che spiega che i pesticidi usati in Val Venosta per la coltivazione delle mele in realtà sono presenti ormai in tutta la valle, nei terreni, in corsi d'acqua, nell'aria, anche molto lontano da dove vengono utilizzati, ovviamente in concentrazioni che sono diverse a seconda di dove ci troviamo, ma comunque sono distribuiti praticamente ovunque. Un altro studio interessante, che invece si occupa di tutt'altro, è stato pubblicato questa settimana, che si occupa invece degli impatti sociali dell'abbonamento mensile ai mezzi pubblici in Germania. Vi ricordate che per 3 mesi l'anno scorso avevano messo questo abbonamento mensile per girare sui mezzi pubblici in tutta la Germania a 9 euro. I ricercatori sono andati a intervistare famiglie a basso reddito e queste famiglie a basso reddito hanno detto che per loro il biglietto da 9 euro era associato a concetti come libertà, alla gioia di poter offrire qualcosa ai propri figli, che normalmente evidentemente non si possono permettere, al sollievo finanziario e psicologico. Il biglietto da 9 euro ha permesso a queste persone di dedicarsi ad attività ricreative, di andare a visitare parenti, ha contribuito all'integrazione generale, dando soprattutto a donne e bambini possibilità che non avevano prima, e tutto questo è finito quando il programma è stato terminato.
Andiamo alla prima canzone di oggi e poi la prima ospite di questa puntata del Giusto Clima. Fever, when we met hotel reception. Never, ever been so tired, you say. Guess we did what the other expected. Eleven days in the heat of the city. Together, I had stars coming all around me, and you let me in where a mother invested. For that thrill and the nothing. All my Allora, torniamo a parlare del superamento del servizio di maggior tutela, torniamo ad approfittare della disponibilità di Clara Poletti, che è componente del collegio di ARERA, che è l'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ed è presidente del board di regolatori di ACER, l'agenzia europea per la cooperazione dei regolatori dell'energia. Buonasera, bentornata.
Grazie, buonasera, grazie dell'invito.
Buonasera, a novembre appunto ci siamo sentiti per parlare appunto di questo tema del superamento del servizio di maggior tutela. Partirei riepilogando per i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici quali sono le tempistiche appunto di questo superamento.
Sì, allora magari può essere utile ricordare che il servizio di maggior tutela è un servizio che si rivolge agli utenti ai clienti domestici per la fornitura di energia elettrica, perché ormai la terminologia si sta complicando sempre di più e si fa fatica a seguire tutto. Allora, la maggior tutela, clienti domestici, molti sono ancora serviti oggi, non hanno mai cambiato, non hanno mai scelto un proprio venditore nel mercato libero, per cui, consapevoli o no, oggi sono serviti in questo, forniti da degli esercenti a condizioni regolate nella maggior tutela. Dal 1 luglio però la maggior tutela sarà disponibile solo per i clienti vulnerabili. Quindi, per i non vulnerabili, che cosa succede? Quelli che non avranno ancora scelto un contratto nel mercato libero entro il 1 luglio, verrà attivato un servizio che si chiama a tutele graduali e il passaggio al nuovo fornitore, che sarà un fornitore diverso da quello che oggi fornisce la maggior tutela, per i non vulnerabili sarà automatico. Sarà automatica anche il trasferimento dell'addebito diretto nel caso fosse stato attivato, e naturalmente sia i clienti che si trovano nel servizio a tutele graduali che maggior tutela possono in qualunque momento decidere di passare al mercato libero, e d'altro canto chi è nel mercato libero oggi può ancora rientrare nel servizio di maggior tutela, ed è importante dire che in ogni caso non ci saranno interruzioni di fornitura, perché questo, come certo, ci siamo già detti l'altra volta, a volte è un messaggio terroristico che viene dato da venditori aggressivi, soprattutto telefonicamente.
E queste tempistiche sono relative all'energia elettrica. Per il gas il servizio di maggior tutela è già stato superato da gennaio, e quindi siamo già in un regime di libero mercato per tutti gli utenti, sostanzialmente.
Esatto, esatto.
Perché per il gas questo meccanismo delle tutele non è.
Le tutele di prezzo, il legislatore sì, ha deciso che già dalla scadenza era di fatto la fine dell'anno scorso per il gas, e quindi diciamo che il giro di boa c'è già stato, e i clienti vulnerabili sono stati trasferiti, se erano ancora nel mercato tutelato, sono stati trasferiti nelle tutele vulnerabili. Invece vulnerabili nel mercato libero naturalmente possono decidere se rimanere nel mercato libero o se entrare passare ad essere serviti a condizioni di tutela dei vulnerabili anche per il gas.
Allora, spieghiamo appunto chi sono questi utenti vulnerabili e in che cosa consiste il meccanismo, no? Quindi,
sì.
Come faccio poi anche a sapere se sono un utente vulnerabile?
Certo, allora intanto diciamo chi sono. I vulnerabili sono dei clienti che si trovano in una delle seguenti condizioni. Possono avere più di 75 anni, oppure avere anche meno di 75 anni, ma essere percettori di un bonus sociale, cioè avere un ISEE inferiore a 9.530 euro, essere una condizione di bisogno economico, oppure di un bonus per apparecchiature elettromedicali, quindi essere soggetti, che clienti che hanno questo tipo di vulnerabilità e quindi vengono considerati anche questi vulnerabili, oppure sono soggetti con disabilità ai sensi della legge 104, sono considerati vulnerabili anche le utenze, le persone che si trovano in una struttura abitativa di emergenza a seguito di eventi calamitosi, oppure che vivono per l'energia elettrica in isole minori non interconnesse, piccole isole, perché in questo caso non c'è un vero mercato, quindi sono considerati vulnerabili. Si fa ad identificare, a capire se un cliente è considerato vulnerabile? Intanto automaticamente i sistemi informativi che negli anni sono stati attivati dovrebbero essere in grado di riconoscere automaticamente alcune delle condizioni di vulnerabilità, peraltro le più diffuse, cioè l'età, 75 anni, e il possesso del bonus, chi già riceve un bonus. Le altre condizioni il sistema non le può riconoscere, cioè pensiamo a chi ha una vulnerabilità che deriva dalla disabilità ai sensi della legge 104, il sistema elettrico non conosce questa condizione, allora devono essere autocertificate, dichiarate dal cliente che dichiara di avere i requisiti di vulnerabilità, e usando un modulo manda al proprio venditore un modulo che peraltro è disponibile sul sito di ARERA nella sezione di ARERA per il consumatore. Posso anche dire che comunque per qualunque dubbio, per chi non avesse dimestichezza con il nostro sito o problemi insomma a reperire il modulo, si può sempre contattare anche per dubbi in generale lo sportello per il consumatore ad un numero verde che forse può essere utile dare agli ascoltatori, che è 800 166 654.
Lo ripetiamo, 800 166 654.
Sì, esatto.
Indicazione molto utile, ovviamente, per chi non avesse avuto tempo di segnarlo. Magari ci ricordiamo di ripeterlo alla fine dell'intervista, ma ovviamente se andate sul sito arera.it trovate tra le altre, nella sezione appunto dedicata ai consumatori, tutte queste informazioni. Quindi i vulnerabili hanno, come dire, un loro scivolo, chiamiamolo così, no? Quindi continueranno a non doversi preoccupare, possono, se vogliono, entrare sul libero mercato, ma se vogliono rimanere appunto in questa condizione di tutela, possono continuare a fare. Per chi non è utente vulnerabile e per un motivo o per un altro non ha ancora scelto un contratto di fornitura da libero mercato e non ha intenzione di farlo o si dimenticherà di farlo, entro luglio, da luglio si passerà al cosiddetto servizio di tutele graduali. Allora, proviamo a spiegare ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici che cosa sono queste tutele graduali.
Sì, il servizio tutele graduali è un servizio che ha la funzione di accompagnare questi clienti inattivi, poco attenti, poco interessati, insomma, che per una qualche ragione non si sono attivati, accompagnarli verso il mercato libero, che è la modalità, no, diventerà la modalità normale di approvvigionarsi di energia elettrica e così anche come di gas, essendo state superate ormai rimosse le tutele di prezzo. E questo servizio ha una durata di poco meno di 3 anni, quello per l'energia elettrica, perché per il gas è organizzato in maniera diversa, avrà una durata di poco meno di 3 anni fino al 31 marzo 2027 ed è erogato, i venditori, fornitori del servizio a tutele graduali sono stati selezionati attraverso specifiche procedure concorsuali, cioè le aste di cui abbiamo letto sui giornali. Come è fatto questo servizio concretamente? Intanto le condizioni contrattuali del servizio a tutele graduali sono sempre regolate da ARERA, perché non sono finite le tutele in generale, questo va detto, ma sono finite le tutele di prezzo economico, ma da un punto di vista contrattuale continua a rimanere anche nel mercato libero, rimangono condizioni regolate da ARERA, obblighi regolati da ARERA. In particolare però per il servizio a tutele graduali proprio le condizioni contrattuali sono definite dall'autorità, da ARERA, e ad esempio ha tempistiche di fatturazione bimestrale. Faccio degli esempi per far capire cosa sono queste condizioni contrattuali. Le garanzie richieste al cliente, per esempio, è previsto che non debbano essere versate garanzie nel caso di pagamento tramite domiciliazione bancaria, postale o su carta di credito, mentre in tutti gli altri casi c'è un addebito di un deposito cauzionale nella prima bolletta, un addebito che vale poco più di 11 euro per ogni kilowatt di potenza impegnata. Questo sono il genere di regole che sono definite nel contratto. Per quanto riguarda le condizioni economiche, le condizioni economiche di questo servizio sono uniche su tutto, uniformi su tutto il paese, quindi non ci sono prezzi differenziati, con un sistema di perequazione per i venditori che quindi terrà conto dei diversi valori forniti e selezionati in sede di offerta d'asta, e queste condizioni economiche derivano appunto dall'esito delle aste. Il miglior offerente ha acquisito il diritto a servire un pacchetto di clienti. Il paese è stato diviso in aree per poter consentire anche operatori di dimensioni minori di partecipare, aumentare la concorrenza. Le aste sono state costruite in maniera da dare la maggior concorrenzialità possibile a vantaggio dei consumatori.
Sì. È un meccanismo anche abbastanza articolato per favorire, diciamo, appunto questo passaggio graduale, che però di fatto per l'utente finale significa semplicemente che può stare tutto sommato tranquillo. Mi sembra di capire che i risultati delle aste che ci sono stati particolarmente favorevoli, quindi le imprese che hanno partecipato all'assegnazione dei lotti in cui era diviso il nostro paese hanno proposto dei prezzi più bassi rispetto anche al servizio di maggior tutela. E allora io mi chiedo se magari non poteva essere questo un modo per in qualche modo assicurare una fornitura di elettricità a un prezzo tutto sommato calmierato, senza che dovesse essere ARERA, l'acquirente unico, quindi, come dire, attori pubblici statali a doverlo fare, ma attraverso un meccanismo di mercato che tutto sommato sembra aver funzionato.
Allora, questa è una domanda molto interessante. Intanto solo da un punto di vista procedurale, ma poi passo alla sostanza, non si preoccupi, però ci tengo a dire che le aste come strumento si sono rivelate sicuramente uno strumento molto potente. Il legislatore, siccome questo strumento, noi siamo un po' dei precursori anche in Europa nell'utilizzo di questa modalità, e chiaramente rivolgendosi a clienti domestici, vulnerabili e non vulnerabili, c'è stata molta attenzione anche nella costruzione dell'asta e in un momento di prezzi anche molto variabili e volatili, si è cercato di dividere il processo in step. In questa cautela si è deciso di fare le aste, cioè il legislatore, adesso si è deciso, diciamo, il legislatore ha deciso di cominciare dai non vulnerabili, prevedendo delle aste successive per i clienti vulnerabili. Ciò detto, quindi chiarisco solo che le aste sono fatte così perché nella legge c'è scritto si certo. Fanno prima quelle e poi le altre. Nella sostanza, quindi non mi nascondo adesso dietro alla forma, nella sostanza Una cosa che va spiegata e che forse è ancora poco chiara perché è tutta una tematica nuova, è che in realtà il servizio a tutele graduali è una cosa diversa dalla tutela dei vulnerabili. Il servizio a tutele graduali è un servizio a termine, di ultima istanza, che serve per traghettare le persone. È vero che per 3 anni restano lì, ma dopo 3 anni queste persone passano a condizioni di mercato libero, sono, come dire, aggredibili commercialmente da parte del venditore, anche da parte del venditore che le ha vinte e che si è aggiudicato il diritto di servire quei clienti per 3 anni nell'asta. Quindi l'asta diventa un modo per il venditore per aumentare la propria base clienti, risparmiando costi di acquisizione, di marketing, ma anche potendo poi continuare a servire quel cliente, sempre che riesca a trattenerlo, nel mercato libero.
Quindi provo a tradurre, il concetto è questo: se io sono un fornitore di elettricità e per ottenere 1000 clienti nuovi devo fare una campagna molto aggressiva pubblicitaria, spendere dei soldi, investire in appunto varie forme di pubblicità, call center e quant'altro, in questo modo io ho acquisito 1000 clienti, e se io per i prossimi 2 anni li tratto bene, diciamo così, quando poi saranno costretti a scegliere qualcuno che fornisce elettricità sul libero mercato, io avrò una qualche forma di vantaggio rispetto a queste persone. È un po' questo il
concetto. No, ma è questo, però ancora di più, perché la legge stessa cosa ha previsto? Che alla fine dei 3 anni, se il cliente nuovamente non diventa attivo e non cerca il proprio fornitore, non sa e non vuole valutare quali sono le offerte migliori, quindi resta passivo, quel cliente resta servito dallo stesso venditore a condizioni di mercato libero. Noi abbiamo previsto come autorità nelle regole d'asta che il venditore a quel punto però debba offrire al cliente la sua migliore offerta di quel momento.
Certo.
Ma capisce che
certo,
è tutto relativo, insomma,
certo,
la migliore offerta di quel momento è migliore in quel momento poi rispetto alle sue altre offerte, però in quel momento lui si può tenere il cliente, poi
certo,
se lo tratta bene, quindi non ha bisogno di riconquistarselo, proprio c'è una continuità. E questo naturalmente è un'importante differenza rispetto al servizio di tutela dei vulnerabili, che non è un servizio, come dire, a scadenza o transitorio.
È destinato a durare, quindi non c'è questo vantaggio eventuale in uscita. Io ringrazio tantissimo Clara Poletti, che è componente del Collegio di Arera, che è sempre molto disponibile, molto chiara a comunicare su argomenti che sono piuttosto complessi. Prima di salutarci, ricordiamo anche che con Le Nostre e Altre Economie abbiamo in programma 2 webinar proprio su questi temi, quindi torneremo a occuparcene e ovviamente lo diremo bene in trasmissione quando saranno programmati ufficialmente. Ma un'ultima domanda su un tema molto diverso: come molti dei nostri ascoltatori sanno, è stato pubblicato il famoso decreto del MASE, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, sulle comunità energetiche, e in teoria entro fine febbraio dovrebbe esserci la pubblicazione delle regole operative per l'accesso ai benefici, e Arera in qualche modo è coinvolta perché è prevista una sua verifica. Possiamo confermare le date previste? Sarà appunto entro fine febbraio o ci sarà uno slittamento?
Noi stiamo facendo da nostra parte tutto quello che deve essere fatto direttamente da noi, e dopo pochi giorni dall'invio delle regole operative da parte del GSE, noi le abbiamo verificate con nostra delibera. Ora si attende il decreto finale del MASE, e noi anche lì faremo immediatamente, più velocemente possibile, ma sulle tempistiche del decreto
certo,
io non mi sento di dire nulla.
Certo. Benissimo, io la ringrazio tantissimo e spero di risentirla presto. Grazie davvero.
Bene. Grazie, arrivederci. Salve.
Used to miss the way you love me. I'm not that lonely. You have the power to undo everything that I want, but I won't let you. You
brano che divide, questo di Brittany Howard, che è però artista della settimana di Radio Popolare, quindi l'abbiamo passato volentieri, e vi facciamo ascoltare adesso invece una inequivocabilmente bella e sempre interessante pillola, una nuova puntata della nostra Climitologie, la rubrica di autodifesa dalle fake news a cura di Sara Milanese e Marianna Usuelli.
La lotta per contenere l'aumento delle temperature è una battaglia a 360 gradi e passa anche per il riscaldamento delle nostre case. Le soluzioni per ridurre le emissioni di gas climalteranti di questo settore ci sono. Il principale strumento sono per esempio le pompe di calore, che però a più riprese sono state oggetto di feroci campagne di fake news. Quali sono le principali bufale che riguardano le pompe di calore? Per esempio, che non sono efficienti come i sistemi di riscaldamento tradizionali, o che lo sono ancora meno dove gli inverni sono rigidi, che sono costose, che richiedono molta manutenzione, o ancora che sono ingombranti e rumorose. E noi come sempre prenderemo una alla volta queste affermazioni per dimostrarvi che sono inesatte, imprecise, in alcuni casi palesemente false. Se infatti è vero che le prime pompe di calore erano molto grandi e decisamente rumorose, oggi gli impianti di ultima generazione sono più piccoli delle caldaie e producono un rumore equiparato a quello del fruscio delle foglie. Sui costi di installazione e manutenzione vale il principio che già altre volte abbiamo ricordato. È vero che il prezzo di una pompa di calore e la sua installazione sono maggiori rispetto ad altre fonti di riscaldamento convenzionali, ma se installata correttamente riduce notevolmente consumi e costi rispetto invece ad un sistema tradizionale e permette di rientrare dell'investimento in pochi anni. Ce lo spiega bene Ascanio Vitale, ingegnere, direttore di Stop CO2, società di consulenza su energia e sostenibilità, e autore della newsletter Pillole di Sostenibilità.
La pompa di calore assolutamente è l'elemento più fondamentale per risparmiare in termini economici. L'acqua calda sanitaria e il riscaldamento sono i due consumi principali, perché il gas che si consuma in cucina è veramente una piccola percentuale, stiamo parlando di circa il 5% dei consumi totali, che tra l'altro può passare a induzione elettrica, quindi nel momento in cui si passa a pompa di calore si può salutare la connessione al gas, che evita tutta una serie di problemi e di spese. L'investimento da fare dipende, si può intervenire sia sull'acqua calda sanitaria solamente, e solo l'acqua calda sanitaria, dicevo, una pompa di calore costa 2.000-2.500 euro e il risparmio lo si realizza nell'arco di 3 o 4 anni, con gli incentivi anche di meno. Installarsi pannelli fotovoltaici e dire che il proprio edificio è efficiente, ecologico, in realtà è quasi un'illusione, perché non solo gran parte dei nostri consumi elettrici è spostata generalmente nella fascia serale, ma riguarda soltanto circa un 20% dei consumi totali. Se invece installiamo un impianto solare termico, per esempio, che ci aiuta in media a risparmiare il 50% dei consumi termici, stiamo risparmiando il 50% di circa l'80%, quindi il 40% totale sulla bolletta.
Le pompe di calore non solo permettono di rientrare velocemente dell'investimento iniziale e di limitare di molto i costi dei consumi, ma come abbiamo sentito permettono di ridurre drasticamente l'impatto ambientale. Non è vero, e qui smentiamo un'altra delle tante bufale su questo tema, che funzionano solo con i pannelli solari, ma è vero invece che possono essere facilmente alimentate con elettricità da fonti rinnovabili, mentre come sappiamo la maggior parte delle caldaie usa invece gas fossile. Ancora un altro indubbio vantaggio è l'efficienza. Sentiamo ancora Ascanio Vitale.
Il calore che io utilizzo nella caldaia lo trasferisco attraverso uno scambiatore all'acqua e il processo è molto poco efficiente rispetto a quello di una pompa di calore. La pompa di calore usa pochissima energia per produrre tanto calore, la caldaia usa tanto calore per produrre un po' meno di energia termica all'interno della casa, per cui nel funzionamento di un ciclo vita di 15-20 anni un impianto del genere non c'è paragone. Questo ciclo permette di prendere circa 3/4 del calore che mi occorre dall'ambiente esterno, da una fonte rinnovabile che è l'aria esterna, oppure l'acqua di un torrente, l'acqua di un lago, di una falda, oppure la terra nel caso delle pompe idrotermiche o geotermiche. Generalmente la pompa aerotermica, quella che siamo abituati a vedere con le ventole, quegli scatoloni con le ventole fuori dagli edifici, quelle scambiano calore con l'aria e l'aggiunta di circa un 25% di energia elettrica fa il resto. Quindi Questo è il motivo per cui una pompa di calore è estremamente più efficiente di una caldaia, perché la gran parte del calore viene presa dall'ambiente esterno.
Le pompe di calore, che permettono quindi di ridurre consumi ed emissioni di gas climalteranti, si presentano come fondamentali alleati per la strada verso la decarbonizzazione e l'efficienza energetica degli edifici. A chi afferma che non sono adatte a temperature troppo rigide e che quindi in inverno in Italia, per esempio, sarebbero inefficaci, vanno mostrati i dati che dimostrano come i paesi in cui il loro utilizzo è più diffuso sono proprio quelli nordici. E proprio di questo ci occuperemo in una delle nostre prossime puntate di Climitologie. Ci sentiamo tra una settimana.
Climitologie, trovate naturalmente anche il podcast sul sito www.radiopopolare.it, non solo all'interno della nostra trasmissione, ma i podcast sono anche scorporati e le trovate nella sezione delle clip. Torniamo adesso a parlare di comunità energetiche rinnovabili, ne parliamo con Giuseppe Milano, che è ingegnere e giornalista ambientale e ha curato il libro Comunità energetiche, esperimenti di generatività sociale e ambientale, pubblicato da Pacini Editore. L'intervista della nostra Marianna Uselli.
L'ultimo rapporto del think tank Ember ci dice che in Europa le rinnovabili stanno scalzando le fonti fossili nella produzione di energia rinnovabile. Però in Italia i progressi nell'installazione di fonti rinnovabili sono ancora molto lenti. Qual è il ruolo, secondo te, delle comunità energetiche in questo percorso di decarbonizzazione?
Secondo me le comunità energetiche, se non troveranno ostacoli soprattutto normativi, potrebbero essere un valido supporto a questo processo di decarbonizzazione, non in contrapposizione ai grandi impianti già esistenti o ai tanti che oggi purtroppo sono ancora bloccati dalla burocrazia e dai pronunciamenti della Commissione Via Vas, che tengono in bilico, come sappiamo, decine e decine di gigawatt che insomma agevolerebbero questo innesco di sostenibilità. Ma naturalmente penso che siano importanti queste comunità energetiche, soprattutto nella dinamica, insomma, del profilo del prosumer, o comunque di questo policentrismo energetico, di questa cittadinanza energetica di cui tanto si parla anche nei dettami della Commissione Europea, e spingere l'Italia a superare la stagione dei combustibili fossili, perché occorre ricordare in questa occasione che l'Italia nell'ultimo anno, nel 2023, secondo i dati pubblicati da Terna non tante settimane fa, nel 2023 ha prodotto circa 5,7 gigawatt di nuova potenza rinnovabile, che è meno della metà di quella che servirebbe da qui al 2030 per rispettare i propri target di decarbonizzazione o comunque di riduzione dell'impatto delle energie non pulite. E quindi mi auguro che le comunità energetiche possano favorire tutto questo.
Nel libro avete raccolto tante esperienze concrete. Quali sono i progetti che, con la nuova stagione di comunità energetiche che è stata inaugurata adesso dal decreto attuativo, che è appunto di recente emanazione, quali sono i progetti che potranno esprimere il maggiore potenziale in termini di impatti ambientali e sociali, secondo te?
Secondo me una grande valenza, oltre naturalmente ai progetti che mettono al centro le aree interne, credo fortemente in queste polarità territoriali che sono beneficiarie di circa 2,2 miliardi di euro giunte direttamente dal PNRR, come sappiamo, e quindi insomma credo in questo questo framework territoriale che possano anche contrastare il fenomeno dello spopolamento, favorire processi di innovazione sociale e diverse esperienze. Penso a Galliano a Terno in Abruzzo, a Biccari sui Monti Dauni, supportato da Enostra, ma anche tante altre realtà minori, possono secondo me avere una grande potenzialità e un grande sviluppo. Ma credo altrettanto che sia importante stimolare il protagonismo anche delle imprese, di tutte quelle realtà produttive e industriali del nostro paese, alcune delle quali sono anche raccontate in questo mio piccolo saggio, perché penso che coinvolgere la parte privata sia altrettanto importante, non solo in termini di formazione sui temi del green marketing o della sostenibilità ambientale, ma proprio perché le grandi imprese sono spesso quelle più energivore e più bisognose di una reale transizione. Quindi io penso che su questi due filoni si possano conseguire risultati più importanti e più insomma, vantaggiosi, non solo da un punto di vista sociale e ambientale, ma anche economico.
Ottimo, grazie mille Giuseppe.
Grazie a te.
L'intervista di Marianna Usuelli a Giuseppe Milano, che è ingegnere giornalista ambientale, che ha curato il libro Comunità energetiche, esperimenti di generatività sociale e ambientale, pubblicato da Pacini Editore. E adesso, caro Gianluca, andiamo a parlare di Fornelli.
Andiamo a parlare di fornelli, andiamo a parlare dell'impatto sulla qualità dell'aria nelle nostre case e dell'utilizzo dei fornelli a gas. E ne parliamo con Paolo Crosignani, epidemiologo di ISDE Italia, che è in collegamento con noi.
Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori.
Buonasera dottor Crosignani, ISDE Italia, che è l'Associazione Medici per l'Ambiente. Appunto, stiamo parlando del fatto che da sempre siamo abituati a bruciare combustibili in casa nostra, in passato magari la legna, c'è stato un periodo il carbone, poi il gas di città e infine dagli anni 80 il gas metano, e c'è un po' l'idea che il gas metano, forse anche paragonandolo a quello, insomma, ai suoi predecessori, sia un combustibile pulito. È così?
Beh, proprio pulito no, sicuramente paragonato ai fornelli, addirittura alimentati dalle deiezioni degli animali, piuttosto che a carbone che vengono utilizzati, diciamo, in Asia, sicuramente è qualcosa di meglio. Non è proprio perfettamente pulito, proprio perché il metano è un composto che teoricamente è solo CH4, cioè un gas fatto da carbonio e idrogeno, ossidando il quale dovremmo avere solo acqua e anidride carbonica, e già questo fa pensare comunque che sia una sostanza climalterante.
Certo.
No, perché l'anidride carbonica comunque, tant'è vero che guarda caso si parla di decarbonizzazione, e se c'è un composto ricco di carbonio è proprio il metano.
Assolutamente, ma questo è un tema che affrontiamo spesso, mentre il tema appunto dell'impatto sulla qualità dell'aria è un tema che noi stessi abbiamo trascurato, e in questi giorni a Milano si è svolta una tappa importante di una campagna internazionale di misura appunto della qualità dell'aria indoor nelle case di alcune famiglie che si sono prestate semplicemente a usare i fornelli come li usano normalmente, e sono state fatte delle misure. Allora, che cosa si cerca in questi casi? Quali sono i composti che si vanno a cercare? E le chiedo, non so se avete già i primi risultati di questa indagine.
Sì, qualcosa li ho appena ricevuti dai colleghi dell'Università di Stanford e del PSE, che è questo istituto di ricerca multidisciplinare senza scopo di lucro che ha finanziato la ricerca. E i dati sono praticamente abbastanza, diciamo, indicativi di quello che sarebbe stato sensato pensare. Cioè, pensiamo che noi bruciamo comunque in aria libera, no? Quindi altro che acqua e anidride carbonica. Nell'aria c'è l'azoto. L'azoto che, pur non partecipando direttamente alla combustione, quando si trova a delle temperature elevate si ossida, e quindi abbiamo una forte produzione di ossidi di azoto. Poi, che è un gas non climalterante, ma è un gas assolutamente irritante e abbastanza pericoloso. Poi sappiamo bene che le combustioni non sono complete. Non esistono reazioni chimiche complete, specialmente pensiamo alla rozzezza di un fornello a gas. Risultato, una parte del metano se ne va, e se ne va sia da un punto di vista che non viene bruciato, ma se ne va anche, e questo ci sono anche delle campagne in corso, se ne va da tutto il sistema di distribuzione. Il metano è un gas climalterante addirittura più forte dell'anidride carbonica. Quindi da un lato ci abbiamo che la combustione del metano produce comunque anidride carbonica e metano. perché le perdite ci sono e perché le combustioni non possono essere complete. E poi produce dei gas invece nella cucina dove lo bruciamo, che sono dei gas importanti per la salute e che sono sia gli ossidi di azoto, no, sia il benzene. Il benzene non sappiamo da dove viene, probabilmente viene anche dalla reazione di combustione, ma potrebbe esserci del benzene anche nel gas che noi utilizziamo, non è che ha due acidi, ha un metano assolutamente puro, chissà cosa c'è dentro. E cosa c'è dentro ce lo diranno proprio quelli dell'Università di Stanford, perché hanno fatto dei campioni di gas non bruciato, però quello lo devono fare ancora le analisi. Ma la cosa incredibile è sono i livelli di benzene e di ossidi di azoto che si riscontrano nelle case.
Ecco,
pensiamo che...
Quali sono i rischi per la salute della presenza di questi composti?
I rischi per la salute sono per il benzene, che comunque raggiunge dei livelli abbastanza importanti, perché in una casa abbiamo avuto raggiungeva gli 8 microgrammi metro cubo, in un'altra addirittura i 20 microgrammi metro cubo. Il valore guida dell'OMS è quello che troviamo in strada, perché adesso è per fortuna molto del benzene che faceva parte delle benzine è stato tolto, adesso le benzine non possono avere credo più dell'1% di benzene. Ecco, i valori che comunque ci vorrebbero a livello dell'aria che respiriamo in ambienti sono sicuramente inferiori a 1 o 2 microgrammi metro cubo. Le linee guida dell'OMS arrivano ad ammetterne fino a 5, ma semplicemente perché non sono state riviste, sono delle vecchie linee guida. Lì dentro troviamo 20 microgrammi metro cubo, che il benzene è un gas assolutamente cancerogeno. Noi ai tempi con l'Istituto dei Tumori abbiamo fatto degli studi sulle leucemie infantili e vicinanza a strade a traffico veicolare, abbiamo trovato una relazione importante.
Questo dipende, appunto, nella vostra campagna avete misurato l'effetto dei piani di cottura a gas, possiamo pensare che chi ha in casa anche magari uno scaldabagno a gas o una caldaia interna all'abitazione a gas potrebbe avere esiti analoghi?
Ma io penso di no, ma perché adesso c'è la norma per cui devono essere tutti impianti a camera stagna, per cui l'aria viene presa dall'esterno e viene ributtata all'esterno, non ci sono più le vecchie caldaie e i vecchi scaldabagni cosiddetti a camera aperta, cioè dove vedevi la fiamma, insomma. Quelli sicuramente inquinavano dentro, questi altri però inquinano fuori.
Certo.
Nel senso che certo, benzene neoformato e ossidi di azoto che escono dagli scarichi e penetrano comunque nell'atmosfera. E i valori di ossidi di azoto sono veramente enormi. Abbiamo addirittura quasi 2000 microgrammi metro cubo in una e 450 microgrammi metro cubo nell'altra delle case che sono state misurate, tenendo presente che l'OMS ammette al massimo nelle 24 ore una concentrazione di 25 microgrammi metro cubo, per cui siamo molto, e una media annuale di 10 microgrammi metro cubo, quindi siamo molto molto al di là. Cosa facciano sulla salute direttamente? Possiamo averne un'idea, ad esempio, come effetti acuti sull'asma dei bambini.
Certo.
Quindi le raccomandazioni sarebbero quello di ventilare le cucine e sarebbero quello di tenere i bambini lontani dai fornelli.
Ma
questo sicuramente.
Oramai da qualche anno abbiamo installato a casa quelle prese d'aria che dovrebbero aiutare a fare questo ricambio d'aria. Bastano queste o serve aprire e chiudere le finestre o usare la cappa aspirante?
Usare la cappa se la cappa è diciamo di quelle che poi buttano l'aria all'esterno.
Certo.
Perché se la cappa è una di quelle col ricircolo è come non averla.
Certo.
No. Aprire le finestre sicuramente serve, perché quando abbiamo aperte le finestre le concentrazioni dei gas sono scese. Diciamo che queste misure che vi ho appena passato sono state fatte tenendo la cucina particolarmente sigillata.
Chiaro.
Però la cucina era norma, cioè la presa d'aria c'era.
Certo.
No? C'era la presa d'aria, quella bassa, ma quella lì serve essenzialmente come elemento di sicurezza, perché non vi sia un accumulo di gas non combusto all'interno del... E guarda caso è bassa, perché il metano è un gas più pesante dell'aria. Una volta la mettevi in alto perché il gas in città era più leggero, adesso si fanno mettere queste prese, ma queste non tutelano, diciamo, da questa produzione istantanea e elevata di sostanze inquinanti.
Certo.
Queste servono come elemento di sicurezza per le cucine, perché non ci possa essere un accumulo di gas incombusto.
Siamo in collegamento con Paolo Crosignani dell'Associazione Medici per l'Ambiente ISDE Italia. Stiamo parlando delle emissioni interne derivanti dalla cottura dei cibi sui fornelli a gas. Un flash prima di chiudere, perché abbiamo terminato il tempo purtroppo: se al posto delle piastre dei fornelli a gas usassimo piastre a induzione elettrica, la situazione migliorerebbe?
Nessuna emissione.
Non avremmo nessuna emissione. Grazie mille, grazie dottore.
Grazie a voi e buona trasmissione.
Grazie, arrivederci, buona serata.
E allora, io volevo andare a casa a mangiare, invece no, mangio qualcosa di freddo.
Basta che cambi l'aria.
Sì, ma con quel che c'è fuori, come dicevamo. Va bene, abbiamo tempo ancora per una segnalazione o no?
Sì, due segnalazioni. Un progetto citato peraltro da Ferdinando Cotugno nella sua newsletter Areale. Se non siete ancora iscritti, andatevela a cercare e iscrivetevi. È un progetto della Fondazione Comunità di Milano, che è un premio di scrittura per ragazze e ragazzi dalla terza media alla fine delle superiori. Il tema è narrare il pianeta Terra tra culture, generazioni e tutela ambientale. Quindi cercate online come partecipare a questo progetto. E l'ultimissima notizia, che non abbiamo avuto tempo di dire prima, è che sono state assolte le persone che avevano protestato durante la pre-COP26 a Milano nel 2021, militanti di Extinction Rebellion e dei Fridays for Future, perché il fatto non sussiste, erano state accusate di manifestazione non preavvisata e imbrattamento. Siamo contenti che la vicenda si sia conclusa.
Grazie a Marianna Suelle e Sara Milanese in redazione, un buon proseguimento da Elena Mordiglia
e da Gianluca Ruggeri.
Ciao.
Ciao.